Ed eccoci tornati qua in diretta dalla Biennale della Tecnologia, qua Emanuele che vi parla. Buongiorno a tutti e buona domenica e buongiorno soprattutto al nostro primo ospite di oggi. Partiamo subito a bomba, il professore Stefano Sacchi che è qui con me. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti voi.
È un po' emozionato davanti a un microfono?
Non proprio, sono emozionato per Biennale Tecnologia perché è un evento molto importante per il Politecnico, per la città e in realtà per tutta l'Italia.
E anche per noi studenti che siamo soliti vivere il Politecnico, in questi giorni l'abbiamo visto cambiare un attimo veste, abbiamo visto questa T sparsa in tutto il corridoio e direi invece di parlare appunto di lei in particolare, perché lei è un professore di scienze politiche qui al DIGEP e questo mi riguarda, come dicevamo prima fuori onda, anche personalmente visto il percorso di studi, ma direi di partire con il suo dibattito che si terrà tra poco, perché noi siamo qua in diretta, sono le 10.01 e tra 29 minuti lei inizia il primo dibattito di quest'oggi, che si svolgerà nella sala Emma Strada del nostro Politecnico e parlerà appunto del futuro del lavoro contrapposto a quello che è l'università, corretto?
Sì, l'idea è appunto analizzare le traiettorie di cambiamento del mondo del lavoro. Peraltro qui al Politecnico abbiamo alcuni corsi che si occupano proprio di questo. Uno dei corsi Grandi Sfide, questi corsi che tutte le giovani ingegnere, i giovani ingegneri del secondo anno della laurea triennale devono obbligatoriamente prendere, che sono coinsegnati da dei tecnologi e degli umanisti o degli scienziati sociali. Uno di questi è esattamente sul futuro del lavoro. E quindi parleremo delle traiettorie, appunto, di come cambia il lavoro relativamente alle tecnologie, evidentemente, e però anche di quali politiche pubbliche, coinvolgendo anche l'università e il mondo della formazione, possono essere messe in campo per facilitare, no, le transizioni, certo, dall'università al mondo del lavoro, ma in generale per accompagnare queste trasformazioni del mondo del lavoro e minimizzare i rischi che queste trasformazioni hanno.
Per far sì che l'università non rimanga troppo indietro rispetto magari a un mondo del lavoro che sta cambiando.
Sì, certamente, però ecco, uno dei punti che verranno fatti, cioè molto spesso si dice l'università appunto resta indietro perché non forma i profili che servono esattamente alle imprese. Allora, a mio modo di vedere le cose, questo non è interamente corretto, cioè le imprese vogliono spesso avere dei profili già perfettamente formati che mettono in azienda.
Vogliono i 5 anni di esperienza già nel mondo del lavoro.
Vogliono qualcuno che sappia fare esattamente, come dire,
fosse già nato in quell'azienda.
Il problema è che quella roba lì magari tra 10 anni non ci sarà più.
Certo.
Oltre
al fatto che magari lei stesso mi confermerà che specializzarsi su un'azienda, poi uno rimane vincolato a quell'azienda.
Assolutamente.
Una cosa bella del Politecnico, del DIGEP, dell'ingegneria gestionale, adesso lo dico perché mi riguarda, è appunto il fatto, l'ampia gamma di possibilità che si aprono una volta terminato il proprio percorso di studi. Però riconosciamo appunto come le richieste delle aziende siano molte volte troppo specifiche.
In realtà appunto l'idea è che stiamo facendo un grande investimento culturale anche al Politecnico di Torino su questo, e questo coinvolge ad esempio la nascita di questo centro interdipartimentale che si chiama Teseus, Tecnologia, sì, Società, Umanità, che risuona ovviamente con il claim di Biennale Tecnologia e Umanità, però ci abbiamo messo anche la società, evidentemente l'economia eccetera, cioè l'idea è esattamente quella di considerare che le tecnologie non sono neutrali, non sono basate su in società, in assetti socio-economici, normativi specifici, e hanno degli impatti rilevanti per l'economia, per la società, per l'ambiente, evidentemente, certo, e così via. Allora, se riconosciamo questo, dobbiamo essere in grado di formare, noi come università tecnica, di formare dei profili evidentemente tecnici, ma che abbiano competenze trasversali, e qui torniamo tra un attimo al punto di prima, sì, che verrà dibattuto tra pochi minuti, competenze trasversali. Anzi, ci fermiamo subito. Competenze trasversali perché? Non solo competenze verticali, tecniche, specifiche. A me non piace tanto parlare di soft skills, perché soft dà l'idea di qualche fuffa, okay?
di
fuffa, non è fuffa. Le competenze trasversali sono importanti perché sono l'adattabilità, il problem solving, ma prima ancora la capacità di definire il problema. Molto spesso tu non sai qual è il problema, hai bisogno di definirlo, certo, per poi provare a risolverlo. Certo. Queste competenze, l'empatia nei confronti dei colleghi e delle colleghe, nei confronti dei customer e così via, tutte queste competenze, dicevo, sono quelle che poi ti consentono di, come dire, affinare la tua esperienza relativamente ai processi produttivi di quella particolare azienda, azienda o pubblica amministrazione, eccetera,
entrare magari
eccetera,
meglio all'interno delle dinamiche di quella,
assolutamente, ma anche, come dire, di non, che fanno sì che le tue competenze specifiche non soffrano di obsolescenza istantanea.
Certo.
Okay. E devi avere quella base. Questo è il lavoro che stiamo cercando di fare al Politecnico di Torino, proprio per, appunto, formare profili in tutti i dipartimenti, tutti i corsi di laurea, ovviamente dice naturaliter, come
ma,
dire,
ma,
votato
qualcuno,
quello,
ma qualcuno più degli altri.
Va bene, però
diciamo,
non facciamo troppa pubblicità al nostro dipartimento, ai nostri corsi di laurea, ma l'idea è questa, e l'idea è anche di formare dei profili professionali che però abbiano presente i trade-off tra, come dire, le conseguenze delle decisioni, certo, che prenderanno. Cioè, ok, io sono un tecnologo, prendo decisioni relativamente alla tecnologia, non le applico soltanto, in primo luogo. Quando le applico prendo anche, certo, decisioni, sto prendendo decisioni, decisioni che hanno un impatto non solo per il mio lavoro, ma hanno impatto su tutta la società. E questo è importante, riconoscere questo è importante per l'ingegnere o l'ingegnera del futuro.
So dove sono come azienda, ma so dove sono anche come mondo in cui vivo.
E come cittadino e cittadina.
E come cittadino. Direi che questa è stata un'ottima introduzione, ma restate con noi perché adesso facciamo un piccolo break e poi torniamo subito. Allora, professore, ci ha parlato di questo dibattito che ha tra qualche minuto. Ma fuori onda mi diceva che non è il primo dibattito di questa sua biennale della tecnologia, ce ne sono già stati altri, mi parlava di qualcosa venerdì.
Sì, esatto, venerdì abbiamo ospitato un collega che viene dal tedesco, ma viene dagli Stati Uniti, Philip Rehm, che ha scritto con un altro collega che è danese, ma vive anche lì negli Stati Uniti, Torben Iversen, un libro molto importante che si chiama Big Data and the Welfare State, e abbiamo avuto, direi, 250 persone ad ascoltare questo dibattito, quindi un grande successo.
In inglese,
curiosità, sì, in inglese, sì, sì. E il più che un dibattito è stata una lecture, la Theseus Lecture, cioè la lecture di questo nuovo centro Theseus di cui parlavo prima. L'idea qual è, per farla breve? Il welfare state, per come è emerso, certo, a partire, diciamo, dalla fine dell'Ottocento, prima in Europa, poi in vari paesi nel mondo, si è basato su una, diciamo, condivisione di rischi, sì, evidentemente. Una condivisione di rischi che si fonda su quello che un filosofo importante, John Rawls, chiamava il velo di ignoranza. Cioè, io non so se, prendiamo i sistemi sanitari, io non so se domani mi ammalerò di un tumore, oppure di polmonite, oppure influenza, oppure, e avrò bisogno di... Allora, dire non sapendolo, e semplicemente razionale, evidentemente, dire contribuire ad un fondo sì, che mi assicuri. Il problema è che le assicurazioni private poi che cosa fanno? Tendono a escludere alcuni profili di rischio più elevati.
Più costosi?
Certamente. Nessuna assicurazione privata ti assicura in età avanzata,
esatto,
evidentemente. No? Vieni buttato fuori dal sistema. E così via. Allora, per quello sono nate le assicurazioni pubbliche obbligatorie, sulle quali si basa il welfare state. Questo vale per le pensioni, questo vale per rischi come il rischio di disoccupazione, per il quale tendenzialmente nessuno ti assicura, eccetera, eccetera. Cioè i grandi rischi che sono alla base del welfare state contemporaneo, tutti riguardano essenzialmente l'impossibilità di prevedere che cosa ti accadrà esattamente certo. nel futuro. Allora,
anche perché se gli ultimi due anni ci hanno insegnato qualcosa è che il futuro può cambiare,
esattamente. Allora, però questo a livello individuale, no? Allora, quindi è semplicemente logico, come dire, che ci si metta assieme e condividano i rischi. Questo è stato fatto con le assicurazioni sociali obbligatorie che sono alla base del welfare state. Se pensiamo all'INPS, l'INPS certo. è esattamente quella roba lì, ok? Il Servizio Sanitario Nazionale è esattamente quella roba lì. Noi paghiamo per il Servizio Sanitario Nazionale delle tasse, per l'INPS, pensioni, disoccupazione, certo. dei contributi, e però non li paghiamo in base al nostro profilo specifico, li paghiamo medi, ok? Sono certo. contributi e come, non premi come, assicurativi.
Come cittadini, esatto. in quanto cittadini.
In quanto membri, esatto, di quella comunità sociale. Che cosa succede con i big data? Che con la disponibilità di informazioni, la mappatura, no, dei propri geni, eccetera, le informazioni che vengono da quando noi siamo su Twitter, su Facebook e così via, click
su
data,
su
qualsiasi social, eccetera, eccetera, come dire, è possibile creare dei profili individuali, per cui ormai le big tech sanno molto più di noi di quanto sappiamo noi stessi, certo. perché fanno matching dei nostri profili con esatto. profili tipo. A questo punto...
Oggi pomeriggio sul telefono mi appariranno solo pop-up di big data, assicurazioni...
È probabile. E qual è il problema di questo? Che allora chi sa di avere dei rischi inferiori potrebbe dire: no, io non contribuisco più, perché devo contribuire, certo. diciamo, se so che non avrò quelle malattie, se so che non avrò quei non faccio parte di quei profili di rischio.
Mi immagino la domanda che sto dando un contributo probabilmente non tanto per me scongiuri facendo, ma per categorie di persone un pochino più in là.
Questo avviene nel welfare state normalmente, però ecco la possibilità di conoscere moltissimo di ciascuno di noi rischia di mettere a repentaglio la condivisione, perché si rompe questo velo di ignoranza, e questo è un problema molto serio che creerà anche molti conflitti nei sistemi politici contemporanei, se pensiamo soltanto che la più gran parte della spesa pubblica in tutti i paesi avanzati è per politiche sociali, per il welfare state.
Sono pienamente d'accordo, e in più, prima di lanciare il prossimo break, vorrei fare un piccolo commento personale, che il professore magari mi perdonerà. In più, essere comunità, secondo me, nella parola comunità ci dovrebbe essere integrato anche questo, cioè il fatto di sapere che non sono soltanto io come essere, ma siamo più esseri, più individui. Detto questo, direi di lanciare il nostro prossimo break, ma restate con noi, torniamo tra poco. Ed eccoci tornati in diretta dopo aver ascoltato questa bellissima canzone. Sono le 10:21, il professore tra poco dovrà correre, mi farà segnali di fumo, ma prima dei segnali di fumo diciamo anche dove la vedremo impegnata, perché la giornata è ancora lunga,
sì.
Mi conferma? So che alle 16 in aula 1 ci sarà un altro dialogo sulla tecnologia, lavoro e capitalismo, che è un titolone, possiamo dirlo?
Sì, vast program. Discutiamo con Gavin Müller dell'Università di Amsterdam un suo libro che è stato tradotto, che si chiama Breaking Things at Work, perverso, pubblicato nel 2021, ma che è stato appena tradotto da Nero Edizioni in italiano, come perché tecnoludismo, perché odi il tuo lavoro. Allora, in questo libro Müller parla del luddismo dell'Ottocento, okay. ma anche di episodi, di movimenti antagonisti di questi giorni, neoluddisti, che essenzialmente mirano a ridurre il tasso di, la velocità di utilizzo della tecnologia, mettiamola okay. così, in modo non tanto da eliminare la tecnologia, cosa che non è possibile, ma da consentire ai lavoratori e alle lavoratrici di riacquisire o di mantenere autonomia nel proprio lavoro. E quindi la parola chiave è autonomia, e questo viene fatto attraverso pratiche antagoniste e conflittuali, cioè quel conflitto che è alla base, dell'evoluzione della società. È un dibattito interessante, Müller è piuttosto radicale, Io lo sono molto meno, per cui spero che venga fuori un dibattito.
Guarda, in questi giorni con i ragazzi che vede anche qua di fronte, adesso in telecamera non si vedono, abbiamo parlato più e più volte anche dell'intelligenza artificiale, dove finiscono i nostri, anzi, dove iniziano i diritti della tecnologia, dell'intelligenza, e dove si placano i nostri, se si placano. Ma questo non è invece l'unico evento che la vedrà oggi, perché mi diceva fuori onda che alle ore 17 in aula 1
3
in aula 3 pardon questo era in aula 1 in aula 3 invece di che cosa si parlerà?
Si parlerà con Marika Virgilitto della scuola superiore Sant'Anna di Pisa della pandemia e dell'impatto della pandemia sulle diseguaglianze nel mercato del lavoro, diseguaglianze che riguardano il genere evidentemente in primo luogo, ma diseguaglianze che riguardano anche i territori, la disponibilità, diciamo, di tecnologie, e che riguardano anche le professioni, certo. E quindi anche diciamo la struttura sociale, con professioni manuali che non hanno tipicamente potuto beneficiare del lavoro da remoto, invece certo. Professioni intellettuali che ne hanno beneficiato.
E allora, andando, se posso aggiungere, mi scuso, magari un pochino scomparendo in quello che è il nostro palmarès delle attività lavorative, personalmente so che per esempio i lavori artigianali, manuali, sono quelli più ricercati, e magari però, come diceva lei adesso, quelli che sono stati meno difesi durante il periodo della pandemia.
Certamente, e proprio su questo la professoressa Virgilitto analizzerà uno strumento molto importante per il nostro paese, cioè il PNRR, il famoso PNRR, per capire diciamo in che grado questo strumento effettivamente possa essere utilizzato proprio per contrastare quegli aspetti di certo. Diseguaglianza che sono un po' l'onda lunga della pandemia.
Certo, devo dire la verità che io e i ragazzi che vedo, in quanto studenti del Politecnico, ci sentiamo un pochino più protetti, diciamo così, ci ricolleghiamo a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi per un domani lavorativo. Ce lo conferma?
Sì e no. Allora, sì, certamente, perché le professioni tecniche elevate,
perché
intellettuali...
Siamo un po' in ritardo per cambiare eventualmente.
No, però siete giusti per, aprirvi.
Okay.
E quindi prendere più possibile quelle competenze trasversali, che ciò di cui parleremo tra 5 minuti in sala Emma Strada, per consentirvi di essere costantemente al passo con i tempi.
E allora ringraziamo il professor Stefano Sacchi. Grazie, lo lasciamo andare nell'aula Emma Strada, e magari, perché no, possiamo andare a fare un salto anche noi, e tutti coloro invece che ci stanno ascoltando, so che magari siete qua nei paraggi, prendetevi un caffè al Bar Denise che è qua accanto a noi, e poi tutti in sala Emma Strada. Grazie professore.
Grazie a voi, grazie davvero.
Lanciamo il prossimo break.